La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, benvenuti alla settima ossessione, 18.03, quasi 04, con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia. Anche oggi, nella prossima ora, qui su Nova Radio, parleremo di cinema, come sempre facciamo, da ben 22 puntate. Oggi è una giornata segnata dal 22, perché puntata numero 22, ma è anche mercoledì 22 febbraio. Vado subito a salutare la nostra cara Manuela Santacaterina. Buonasera, Manuela.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, cara Manuela, grazie, ben trovata con nel nostro programma. È sempre un piacere accoglierti. E siccome è da un mese che non lo facciamo, dobbiamo parlare di meteo. Purtroppo, sì. Qua ce lo impone la nostra linea editoriale che abbiamo creato noi. E allora, ora c'è un tempo abbastanza mite, possiamo dire. Non so a Roma, ma qui a Firenze siamo sui 14-15 gradi. Insomma, anche la mattina non è freddo.
Sì. Dovrebbe peggiorare, però.
Ecco, brava, lì che volevo arrivare. Da domenica arriva, oppure ritorna, oppure arriva per la prima volta, no? Visto che comunque è un inverno.
Un po' di brutto tempo.
Addirittura qui a Firenze hanno messo neve. Neve lunedì.
Se arriva la neve a Roma, voglio dire, si ferma il paese. Quindi spero che non arrivi la neve a Roma.
Ogni tanto c'è stata pure lì la neve.
Sì, appunto, quella quarto d'ora di nevicata ha creato l'apocalisse per le strade di Roma. Sembrava il 28 giorni dopo. Quindi,
sì. Anche i nostri amici fiorentini che sono all'ascolto si ricorderanno di una storica nevicata del 2010 che mandò in crisi l'allora sindaco Matteo Renzi. E siccome qui a Firenze, appunto, più o meno come Roma, quasi mai nevica, e ecco, ci coglie sempre alla sprovvista. Staremo a vedere. Però arrivavo a questo punto perché, come un vero meteorologo, piace dire che sarà il colpo di coda dell'inverno. Aspettavo questo momento da secoli, di dire colpo di coda dell'inverno. Chissà se è così, perché poi tra poco è primavera.
Ce lo auguriamo.
Va bene, intanto 30 ascoltatori hanno già cambiato stazione radiofonica in questo momento, ma li recupereremo sicuramente, perché sanno che questa concessione ormai ce la devono dare, c'è poco da fare.
È vero, è nostra.
Allora, Manuela, noi apriamo alla grande questa puntata numero 22 della settima ossessione, perché parliamo di un grande film che abbiamo avuto modo di vedere già qualche mese fa in quel di Venezia. E un ritorno al cinema del regista Darren Aronofsky, ed anche un grande ritorno da parte dell'attore protagonista. Il film si chiama The Whale.
Esatto, un film bellissimo che abbiamo visto a Venezia e che la proiezione ufficiale era serale. Io mi ricordo che uscendo incontravo colleghi tutti con gli occhi lucidi, eravamo tutti distrutti, perché questo è un film veramente struggente, è un film bellissimo che racconta la storia di quest'uomo, Charlie, interpretato da Brendan Fraser, che interpreta un personaggio affetto da obesità. È un professore universitario che pesa oltre 250 kg e che ormai vive totalmente recluso nella sua casa, lontano da tutto, lontano dal mondo. Lavora attraverso il computer, non si fa vedere dagli studenti, è un quadratino nero nelle schermate Zoom delle lezioni universitarie. Gli unici contatti che ha con il mondo esterno sono quelli dati da un'amica infermiera, Liz, e poi con chi li porta da mangiare, che però non lo vede mai in volto. C'è sempre una porta che lo separa dal mondo esterno. L'unica persona al momento che può superare quel confine è appunto questa amica infermiera, che si prende cura di lui. Solo che quest'uomo è arrivato a un punto di non ritorno, ha dei problemi di salute molto importanti, e questo gli fa capire che forse è arrivato il momento di riallacciare i rapporti con la sua famiglia, soprattutto con la figlia adolescente, con la quale ha perso ogni tipo di contatto nel corso degli anni, e che prova per lui una forte rabbia, prova odio, risentimento. E il film non è altro che un tentativo di quest'uomo dolcissimo, di provare a riallacciare un rapporto con questa figlia e farle capire che tutta quanta quella rabbia la può mettere da parte, e può abbracciare anche lei una tenerezza, può abbassare quelle difese che poi negli anni ha tirato su proprio per questa mancanza di questa figura paterna. E questo ovviamente è un film, non l'abbiamo detto, che è un adattamento cinematografico di un'opera teatrale del 2012 di Samuel Hunter, che è lo stesso autore anche della sceneggiatura del film di Aronofsky, che torna a raccontare un film chiuso in un luogo circoscritto. Il film precedente, The Mother, sempre portato a Venezia, questa volta con The Whale, secondo me fa un passo in più. Secondo me questo è un film veramente superiore all'ultimo suo lavoro cinematografico.
Amare,
ed è
sì.
Un film appunto tutto quanto ambientato in una stanza, fondamentalmente in una casa, che però non ha mai quel senso di claustrofobia che ci si potrebbe aspettare, e invece ha molto di più il sapore dell'opera teatrale. Cioè quell'impostazione teatrale da cui prende il via rimane, è molto presente nel racconto, ed è bellissimo come Aronofsky giochi con gli spazi e con il corpo, altro elemento centrale della sua filmografia, se pensiamo a The Wrestler, a Il Cigno Nero, come il corpo di questi personaggi, di questi film, fosse centrale, no, per poi quel racconto di redenzione che fa lui. E anche qui il protagonista di questa storia cerca di redimere tutti gli errori che ha fatto in passato, e soprattutto lo fa cercando di riallacciare questo rapporto con questa figlia, cosa non facile. Il film è un film molto verboso, insomma, è fatto di moltissimi dialoghi tra i personaggi. Sono pochissimi, sono 4 personaggi se non sbaglio che entrano in scena, e forse 5, e quindi
sì, 5 sì.
Sì, sono 5 perché ce n'è uno che si vede per pochissimi minuti,
sì.
Ed è secondo me una delle cose migliori che ha fatto Aronofsky in tutta la sua carriera. Per me The Rest e Il Cigno Nero sono in questi ultimi anni le cose migliori che ha fatto, però qui c'è, secondo me, rispetto alle opere precedenti, una dolcezza, un sentimento che forse non c'era del tutto nelle opere precedenti, perché il protagonista di questa storia è un uomo dolcissimo, un uomo che parla di amore, che parla di dolcezza, ed è molto bello. Ricordo a Venezia Brandon Fraser lo paragonava a un supereroe che utilizzava appunto l'onestà come suo superpotere, e questo è un film dove lui è molto onesto, lui ammette gli errori che ha fatto e cerca con quell'onestà anche di aiutare questa ragazzina,
di recuperare il rapporto.
Sì, esattamente, perché è una ragazzina che è chiusa in una rabbia cieca, lo vedrete, sì. Insomma, se andate a vedere questo film, che tra l'altro Aronofsky ha impiegato 10 anni per portare in scena, perché
esatto.
Non riusciva a trovare l'attore perfetto.
Giusto. E poi quando l'ha trovato ci si è messo di mezzo il Covid, perché lui doveva cominciare, sì, a girare proprio a febbraio del 2020.
Esatto, infatti poi è tutto quanto un film fatto con tutte le restrizioni Covid, ma fortunatamente, essendo un film con pochissimi attori e fondamentalmente un solo set, non ha avuto poi grandissimi problemi, diciamo, nell'esecuzione del film. E l'ha trovato Brandon Fraser guardando un film, sai, la sua carriera di Brandon Fraser per molti anni è stata relegata a film minori, anche brutti, possiamo dirlo, e lui guardando un film si rese conto che quello poteva essere l'uomo giusto per lui. Erano vicini di casa a New York, si sono incontrati, è scattata la scintilla, e questa è proprio una storia hollywoodiana, se pensiamo anche a Everything Everywhere, no? Con il personaggio dell'ex attore bambino di Indiana Jones, che dopo anni lontano dai set è tornato e sta vincendo una marea di premi ed è amato, e la sua carriera ha preso un nuovo inizio. Anche per Brandon Fraser è la stessa identica cosa, no? Dopo anni di film non all'altezza, di anche appunto un malessere fisico dovuto, sì, anche a tutta quanta quella brutta storia che l'aveva visto protagonista di molestie da parte dell'ex presidente dell'Hollywood Foreign Press Association, insomma, la sua vita, la sua carriera era un pochino...
Era abbastanza in declino, sì.
Esatto.
Tant'è che non so se hai visto che sui social è nato questo movimento, soprattutto in America, che si chiama Brain Essence, cioè questa rinascita di Brendan Fraser.
E quindi adesso vediamo insomma gli Oscar. Lui è candidato agli Oscar, è una delle tre candidature che il film è riuscito a portarsi a casa. Vediamo se insomma
parte,
sarà una bella battaglia.
Parte secondo te da super favorito Brendan?
Non so, visto che in questi ultimi mesi comunque Elvis sta avendo parecchi riconoscimenti. Per il momento lui ha vinto il Critics Choice Award, però basta, se non sbaglio il Golden Globe sono andati a Austin Butler per Elvis. Non so se continuerà questa ondata qui o se invece ci sarà invece proprio la consacrazione definitiva. Però ecco, sarà una bella rotta di candidati quella di quest'anno.
Sì, 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 certo. Non ce ne voglia il Austin Butler, ma io non so te, ma io tifo per assolutamente Brendan Fraser.
Sì, alla fine anch'io, sebbene poi anche Elvis mi abbia lasciato con quell'ultima sequenza in lacrime, però l'ho trovato veramente fantastico il suo Charlie.
E Darren Aronofsky non è neanche nuovo a questo tipo di operazioni, perché se ci ricordiamo del Wrestler che vinse il Leone d'Oro quando uscì a Venezia nel 2010-2011, non mi ricordo, o 2009 addirittura.
Nel 2008, sai.
2008, ancora prima, penso
ma
un po'.
Non so se sbaglio, però mi
sì,
sembra.
Sì, no, ci sta. E ti ritirò fuori, diciamo, ridette spolvero a Mickey Rourke, che anche lì era andato abbastanza in declino come attore. Poi non è che dopo The Wrestler abbia...
Non è riuscito a cavalcarla.
Ecco,
noi
auguriamo a Brendan Fraser sicuramente una seconda parte di carriera migliore di quella che si prospettava per Mickey Rourke. Lì poi alla fine addirittura io mi ricordo Mickey Rourke ospite di Barbara D'Urso, una cosa
l'ho rimossa.
Sì, no, me la ricordo perché fu un'intervista surreale in cui la D'Urso ovviamente voleva andare a rovistare nella vita privata di Mickey Rourke, ma Mickey Rourke monopolizzò, non fece parlare la D'Urso perché voleva togliersi diversi sassolini dalle scarpe contro Robert De Niro. Insomma, fu un'invettiva contro Robert De Niro, no? Un'intervista che appunto è diventata
esclusiva
famosa proprio
italiana.
Sì, un'esclusiva italiana, e ti consiglio di recuperarla, perché insomma c'è questo Mickey Rourke che interrompe ogni 3x2 Barbara D'Urso per parlare male di Robert De Niro. Vabbè, è una cosa così particolare. Allora, domani appunto esce nelle sale The Whale, giusto? Distribuito da I Wonder Pictures. Il nostro consiglio, come sempre, è di vederlo in lingua originale laddove è possibile, per apprezzarlo ancora al meglio. So tra l'altro che c'è uno sciopero dei doppiatori, ma ovviamente questo film è già stato bello che doppiato da un bel po' di mesi, poi di una settimana solo, quindi non so se ci saranno ripercussioni sui prossimi film in uscita, ma non penso proprio, è una settimana di sciopero. Poi non ce ne vogliano i doppiatori, si dice sempre sono i più bravi, anche qui poi ci sarebbe da aprire un capitolo, perché leggevo proprio un interessante articolo, non mi ricordo dove, che metteva a confronto i doppiatori degli anni 70, 80, 90 con quelli di adesso, e sottolineava come appunto i film adesso siano doppiati e adattati soprattutto nella sceneggiatura appunto dalla lingua originale all'italiano in maniera molto più approssimativa rispetto a un tempo. Ma
credo che insomma l'avvento delle piattaforme l'ha cambiato molto il modo di approcciarsi al doppiaggio. È una roba insomma è abbastanza
ci sono dei prodotti che sembra di vedere, che ne so, una soap turca, con tutto il rispetto.
Ci sono delle bellissime cose, però c'è Atikum, non mi ricordo, forse la trovate su Netflix, è una bellissima serie, insomma se andate c'è una bellissima serie turca, quindi
comunque fanno anche delle buone cose in Turchia, ci mancherebbe, no? Facevo riferimento a quelle soap di pomeriggio. Non so, con Channing Yaman intento a fare spaghetti. Va bene, allora The Whale ve lo consigliamo spasmodicamente, sì. Davvero. E ci andiamo ad ascoltare anche il trailer. Intanto ti ringrazio, Manuela. Ci sentiamo prossimamente. Ciao,
buon
Manuela.
Ciao.
Lo so che queste regole possono sembrare limitanti, ma ricordate, lo scopo di questo corso è imparare a scrivere in modo chiaro e persuasivo. Tenetelo a mente. Tenete a mente la verità delle vostre tesi. Sei una persona meravigliosa, Ellie. Non potrei desiderare una figlia migliore di te.
Vuoi farmi da genitore adesso?
Chi è che mi vorrebbe nella propria vita?
Non sei in contatto con la mamma?
In realtà mi parla soltanto di te.
Perché?
Perché è l'unica cosa di cui mi importa.
Perché sei ingrassato tanto?
Ho perso una persona a cui tenevo molto e questo mi ha segnato.
Non la vedi da quando aveva 8 anni e ora vuoi ricucire il rapporto?
Mi dispiace.
No, non sono d'accordo. Non è una buona idea.
Mi dispiace.
Se provi a dire mi dispiace un'altra volta, ti infilzo con un coltello, lo giuro su Dio.
Fa pure, che vuoi che succeda? Comunque non riusciresti a raggiungere gli organi.
Perché all'improvviso hai bisogno di vederla? Perché adesso?
Liz. Ho paura che abbia dimenticato che è una persona meravigliosa. Io me ne devo andare. Devo avere la certezza che potrà avere una vita decente, fatta di persone a cui tiene e che starà bene. Devo sapere di aver fatto almeno una cosa giusta nella mia vita.
Eccoci qua, siamo tornati in diretta con la settima sessione. Abbiamo appena ascoltato appunto il trailer di The Whale per concludere la nostra chiacchierata con Manuela Santacaterina. Sono le 18:20 in questo istante. Vado immediatamente a salutare un nostro nuovo amico che da oggi interviene qua alla nostra trasmissione. Si tratta di Jacopo Fioretti. Buonasera, Jacopo.
Buonasera a tutti.
Buonasera e benvenuto, grazie di aver accettato l'invito, benvenuto appunto al nostro programma La Settima Sessione. Ti presento, autore di Lega Nerd, giusto? Tra gli altri, scrivi anche su altri siti? Dillo pure tranquillamente, non ci sono problemi.
Lega Nerd principalmente, da qualche mese anche Movieplay.
Ah, qualche mese anche su Movieplayer. Perfetto, perfetto. Allora, caro Jacopo, io ti ho scomodato, diciamo così, per parlare di un film. Ora abbiamo parlato di The Whale, che era in concorso all'ultima mostra di Venezia, ma anche questo film di cui parleremo era in concorso al Festival di Venezia, nell'ultima edizione del 2022, ed è un film che anche questo è stato molto apprezzato da critica e pubblico. Si tratta di un film argentino, e tra l'altro si chiama Argentina 1985, poi scopriremo il perché si chiama in questo modo, che ha una, diciamo, una, come dire, una, ha avuto un percorso abbastanza particolare, perché dopo Venezia è un film targato Amazon, è andato in streaming direttamente, credo che era novembre,
era il 21 ottobre,
ecco.
Non vorrei sbagliare.
Sì, 21 ottobre, esattamente il 21 ottobre, e poi dopo ormai 4 mesi abbondanti il film va al cinema, cioè fa il procedimento inverso che di solito fanno i film, portato da Lucky Red, e poi scopriremo anche il perché c'è questo arrivo, approdo al cinema dopo la piattaforma. Intanto però raccontaci un po' di che cosa parla e di cosa narra la vicenda di Argentina 1985.
Allora, il film parla in realtà di un evento storico importantissimo dell'Argentina, tant'è che è stato affrontato molte volte, ma da tanti punti di vista diversi, cioè uno dei più grossi genocidi della storia recente del paese sudamericano e del Sud America in generale, cioè quello relativo ai desaparecidos, che sono più di 30.000 persone che sono scomparse a seguito alla guerra civile fatta dalla dittatura militare, che poi cadde nell'83, mi sembra, proprio nell'83, per far posto ad una repubblica che dura fino ad oggi. Ed è stata una storia vista da tanti punti di vista, da tanti registi diversi, ma è la prima volta con l'Argentina 1985, che abbiamo la rappresentazione cinematografica del processo, per crimini militari, fatto da una, invece da una giuria civile, ed è il più grande processo di crimini di guerra, scusami, dopo quello di Norimberga. Quindi è portato al cinema per la prima volta questa parte processuale di questo evento cataclismatico per la storia recente argentina. Lo porta Santiago Mitre, che tra l'altro è anche un regista che è stato conosciuto internazionalmente con Il Presidente, che è un film molto buono, con Riccardo Darín anche all'epoca, che è il protagonista anche di questo film. Lui fa il PM Strassera, che insieme a Luis Moreno Campo, che è il suo assistente interpretato da Peter Lanzani, si occupa dell'accusa, cioè si occupa di raccogliere le prove per incriminare tutti questi sistema militare fatto da, composto dai più alte sfere della Repubblica, dalla dittatura militare precedente, e portare, diciamo, alla ribalta dell'opinione pubblica quella che era la realtà dei desaparecidos argentini. Quindi si occupa per la prima volta di affrontare questo argomento da questo punto di vista qua, ecco. Questo è per riassumere proprio la trama.
Questa è la trama. Sì, sì, sì. Allora, l'approccio che Santiago Mitre offre al film, mette nel film, per meglio dire, è un approccio abbastanza, perché uno magari non sapendo niente, quando noi lì a Venezia, non so se tu l'hai visto a Venezia oppure. Ecco, quando l'abbiamo visto appunto a Venezia, magari chi non sapeva niente, chi non so se era uscito il trailer o altro, magari si aspettava un film, visto l'argomento anche abbastanza forte, un film dove insomma la parte drammatica la fa da padrone. Ora c'è anche questo aspetto, però diciamo che ha avuto un approccio anche molto più anche leggero in certi momenti, cioè il film in più momenti fa anche ridere, sorridere, no? Cioè, c'è dell'ironia, giusto?
Allora, secondo me Santiago Mitre vince, tra virgolette, comunque conquista il film nella prima parte, perché è un film che inizialmente, proprio lo svolgimento che ha a livello teorico, se uno dovesse vedere, è una parte procedural, simil procedural, e anche un po' di documentarismo, ma in realtà non è assolutamente questo, è solo una maschera, perché dall'inizio del primo atto c'è un approccio totalmente di fiction con registro linguistico leggerissimo, quasi da cinema nordamericano in realtà, senza scomodare nomi importantissimi, ma ci sono stati degli approcci importanti anche di questo teatro, anche in film di grande impatto, tant'è che è stato veramente un peccato che ci abbia avuto poi questa vita, prima su piattaforma streaming e poi solo ora al cinema, perché è un film che noi lo diciamo tutti quanti a Venezia, è molto cinematografico, è un film proprio da vedere in sala, assolutamente.
Sì, sono d'accordo.
C'ha questa parte proprio di fiction molto più leggera, ma senza poi ovviamente è di forza fazioso il punto di vista con cui si racconta la storia, ma anche perché questo diventa da un film molto ironico, molto comico, anche molto dolce, se vogliamo, perché poi come i personaggi, anche quelli molto più giovani, dai figli del PM di Strassera fino a poi a tutti quel gruppo di avvocati molto giovani che affiancano l'accusa nei confronti della dittatura invece fatta dai vecchi, tra virgolette, no? della generazione argentina, è molto molto ironico, molto leggero, ma sa quando deve prendersi sul serio, perché andando avanti questo film diventa un film sulla memoria,
sì,
sull'importanza della memoria e sull'importanza del ricordare chi si è.
Esattamente, lo fa con grande rispetto anche appunto della storia, del racconta, e poi nel finale mi ricordo ci tiene a sottolineare il fatto, una scritta che da quel momento sono passati appunto 37 anni, se faccio bene i calcoli, l'Argentina è diventata ed è tuttora una democrazia, insomma, In buona salute, possiamo dire così. Poi l'Argentina ha vissuto anche un periodo dal punto di vista economico non proprio felice, diciamo così, con la svalutazione della moneta, ricordo appunto una ventina di anni fa, però ecco, è
No, tra
sicuro.
l'altro,
Sì.
scusa se ti interrompo,
No, certo, prego.
è un finale che non è un vero e proprio finale, cioè c'è questo momento, senza spoilerare troppo, però poi la storia è quella che è, giustamente come dicevi anche tu, quindi è proprio un film che sembra l'accompagnamento di un rito collettivo, cioè è bello perché il finale acquisisce un linguaggio nazional popolare, ma nel momento proprio nell'idea di coinvolgere lo spettatore tramite anche le tante reazioni che ci sono su schermo, perché arriva dopo un momento molto bello, che è il momento appunto delle testimonianze dei desaparecido, e quindi c'è questo momento che è un finale al rito collettivo, un'idea di rito collettivo, ma è anche un inizio perché è la nascita di una nazione, per fare una citazione proprio coltissima, ecco.
Esatto, esattamente. Allora, il film appunto verrà distribuito da domani nelle sale da Lucky Red, lo porta diciamo al cinema anche perché il film non solo ha vinto il Golden Globes come miglior film straniero all'ultima edizione, ma è anche nella cinquina dei candidati come miglior film internazionale ai prossimi Oscar che si terranno il 12 marzo. Poi nella seconda parte della nostra trasmissione faremo anche il punto un po' in vista di questi premi. E secondo te, però, un tuo parere, ha chance di vincere? Ricordiamo che c'ha un osso duro che è niente di nuovo sul fronte occidentale, che sta insomma anche agli ultimi
Ai
BAFTA
BAFTA, sì.
sbancato.
Allora, se uno dovesse fare un ragionamento prettamente cinematografico, io penso che abbia tantissime chance. Se uno deve fare poi un ragionamento vicino, per quanto specialmente negli ultimi questi Oscar, cioè, film straniero, proprio perché lasciare fuori Decision to Leave di Park Chan-wook è stata una scelta molto ardita, quindi leggere come l'Academy ormai si relaziona, insomma, alle scelte, è diventato proprio un esercizio non da critici cinematografici, secondo me. Però per rispondere alla tua domanda, a livello cinematografico, sì, a livello di ragionamento dell'Academy probabilmente ne ha poche, anche perché 13 anni fa ha vinto un altro film con Riccardo Darin, sempre protagonista, sul medesimo argomento. Quindi è anche difficile che gli Oscar stranieri ripetano, diciamo, vanno un po' per trend, quindi che ripetano quella scelta di quel tipo là, la vedo difficile. Per me, anche la luce di Basta, come dicevi giustamente te, niente in profondo occidentale,
Sì, c'è
potrebbe vincere.
questo film che insomma è davvero rampa di lancio per dire la sua anche appunto agli Oscar e non solo forse come miglior film straniero perché ha ricevuto diverse candidature. Ora io credo che a miglior film sarebbe davvero abbastanza sconvolgente, poi siamo pronti a tutto, vedi lo scorso anno appunto
No,
la
miglior
vittoria
film secondo me
è
è già preso.
già
Sì,
assegnato al
è già
film.
segnato.
A quello col titolo lungo, tu dici?
Sì, Everything Everywhere, c'è
All
detto.
at once, esatto. Anche secondo me. Però, insomma, lo scorso anno mi ricordo che c'era un frontrunner, poi alle ultime settimane venne fuori, uscì coda, colpo di coda nel finale. Pessima
Sì,
battuta.
esatto.
Pessima battuta. Va bene, Jacopo. E allora, io vorrei segnalare appunto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che tu hai scritto la recensione di Argentina 1985, quindi per chi volesse approfondire la può trovare appunto su Lega Nerd, giusto?
Esattamente.
E niente, quindi io non posso che ringraziarti per essere stato con noi questo pomeriggio. Ci sentiremo se lo vorrai in un'altra occasione.
Come no? Quando volete. Sono
Grazie,
qua.
Jacopo. Ti auguro una buona
Buona
serata.
serata, buon
Ciao,
proseguimento.
ciao,
Ciao,
ciao.
grazie.
Ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde?
Chicos. Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
¿De qué tenés miedo, Julio?
De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
Policía, abre la puerta.
Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes.
La historia no le sigue a un tipo como yo.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 per lavori, code a tratti tra il Bivio per la A15 e Carrara in direzione Livorno. Sulla Fibili in direzione Firenze per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Montelupo e Ginestra. Sul raccordo autostradale Siena Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Ponzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. La viabilità cittadina a Firenze in via Benedetto Fortini, restringimento di carreggiata per incidente, code in diminuzione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
Eccoci qua, ancora in diretta con la settima ossessione, 18:35, e vado subito a salutare Simone Fabriziani. Buonasera Simone.
Buonasera e bentrovati.
Buonasera e bentrovato a te. E gli Oscar si avvicinano, abbiamo un po' anticipato, come se ci hai ascoltato con Jacopo Fioretti poc'anzi, questo argomento, che sarà insomma poi nostro argomento, appunto, scusate il gioco di parole, nella nostra chiacchierata, nella nostra seconda parte di chiacchierata, perché prima vogliamo parlare di un film che si trova adesso al cinema. Un film che vede protagonista una delle grandi star di Hollywood, che è Tom Hanks, e che si chiama Non così vicino. Un uomo chiamato Otto, che è il titolo originale, A Man Called Otto, giusto?
Esattamente.
Allora, un film che forse è passato anche un po' inosservato, perché insomma, però c'ha Tom Hanks nel cast, quindi ci dirai tu se vale la pena eventualmente recuperarlo o no.
Allora, hai detto benissimo, è un film che è passato ingiustamente inosservato, io credo probabilmente un po' per una campagna pubblicitaria forse non all'altezza, un po' perché probabilmente, questa è purtroppo una mia opinione, forse il titolo italiano non ha poi aiutato così tanto lo spettatore italiano medio ad accorrere in sala a vedere questo film, eppure c'è da dire che la presenza di Tom Hanks, come dire, merita, come si dice, merita ogni volta una bella visita comunque nella sala cinematografica. Una cosa interessante di questo film è che non è un film originale, perché è il remake americano di un lungometraggio del 2015 che si chiama Mr. Ove, un lungometraggio svedese che a sua volta era tratto da un romanzo dal titolo L'uomo che metteva in ordine il mondo. Quindi, come dire, già l'origine di questo film è comunque duplice: da una parte è un remake di un film scandinavo, che a sua volta è comunque nato da un'opera letteraria. In questo film Tom Hanks veste i panni appunto del signor Otto, come tu ovviamente giustamente anticipavi, che arrivato al momento del pensionamento da lavoro in qualche modo decide di isolarsi dalla propria comunità in cui vive, reagendo in maniera continuativamente burbera nei confronti dei suoi vicini, sia vecchi che nuovi, tant'è che infatti i vicini stessi ormai hanno imparato, come dire, a relazionarsi con Otto in maniera piuttosto ironica. La cosa interessante di questo film è che, nonostante racconti una storia di scavo psicologico molto interessante e a tratti anche piuttosto commovente, perché ovviamente, come nella migliore tradizione del cinema hollywoodiano, nessun burbero è mai veramente burbero, ma c'è sempre comunque una storia personale dietro che lo porta a diventare appunto in questo modo, è interessante perché mette, non per la prima volta, ma comunque mette in maniera molto distinta la figura di Tom Hanks in un ruolo completamente antitetico a quello che noi, a quello cui noi siamo abituati a vederlo. Cioè, dobbiamo metterci nei panni dello spettatore medio. Tom Hanks, per la maggior parte delle persone nell'immaginario collettivo, è Forrest Gump, è il prototipo del nuovo interprete del cinema americano che in sé custodisce valori sempre positivi. Il suo personaggio è quasi sempre buono in tutti i film che interpreta. Invece qui lo troviamo in maniera inedita nei panni di una persona completamente diversa anche dal suo essere privato. Ovviamente parlo ovviamente dell'attore. E questo secondo me funziona, perché questa antitesi recitativa di Tom Hanks effettivamente ci conferma, perlomeno ancora una volta, che nonostante tutto sia una delle, giustamente, sia una delle più grandi star viventi, quantomeno. Ecco, quindi perlomeno per me è un sì, perché Tom Hanks anche in questi anni merita sempre.
Merita sempre Tom Hanks, esatto, perché comunque hai detto te, rimane una grande star del cinema americano. Il suo curriculum, diciamo, parla da solo. Tu hai citato Forrest Gump, ma ne potremmo citare veramente tantissime.
Altri cento,
insomma,
sì.
La collaborazione anche con Steven Spielberg, con Robert Zemeckis, appunto, che hai citato te, e tanti altri lavori. È comunque un Tom Hanks che si conferma un attore abbastanza anche prolifico, perché io, se poi guardo al recente passato di Tom Hanks, vedo anche un paio di lavori fatti, almeno un film mezzo l'anno conto, perché ci sono stati anche dei film anch'essi passati un po' inosservati, non penso tanto al recente Pinocchio di Robert Zemeckis, che è diventato quasi uno cult, ma penso al Finch di Miguel Sapochnik, che è passato su Apple TV Plus, oppure Greyhound, anche quello film Apple, che non hanno visto la luce delle sale, ma comunque, soprattutto il primo, Greyhound, secondo me è un buon film. E poi questo ci dà magari anche l'assist per entrare nell'argomento, il ruolo che ha avuto in Elvis di Baz Luhrmann, un ruolo veramente anche questo un po' fuori dai canoni di Tom Hanks. Ecco, lì non si parla di buono, cattivo, burbero, non burbero, però ecco, sicuramente un po' al di fuori del classico personaggio alla Tom Hanks.
Assolutamente sì, infatti sembra quasi che questa deriva che sta prendendo Tom Hanks sia anche un po' legata probabilmente a un voler sperimentare sicuramente ruoli differenti e ad una maggiore maturità ovviamente professionale, quindi insomma tutto va benissimo, perché Tom Hanks si giustifica sempre, quindi
gli si vuole bene sempre a Tom Hanks, gli si vuole sempre bene. Allora, Non così vicino, anzi io farei una cosa, se sei d'accordo, mando il trailer di Non così vicino e poi così almeno separiamo questa parte dall'altra, e dopo parleremo della corsa agli Oscar che si stanno avvicinando. Ascoltiamoci.
Benissimo.
Il trailer.
Bene.
Tu resta pure in linea.
Sì, sì.
Ciao Otto.
No. Vedi di non far pisciare ancora quel cane topo sul mio marciapiede.
Ignoralo, Prince, non hai idea di chi lo faccia.
Certamente uno di voi due.
E vattene.
Non può entrare in questa strada senza un permesso.
Buona giornata.
Già che gli altri non lo fanno questo, quelli col furgone bianco? Come mai voi col furgone scuro sì, e non è un'osservazione razziale?
Scusa se non li ho portati prima. Il quartiere sta andando a rotoli ormai. ¿dónde vas? ¡Al otro lado!
¡No, no, 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 frena! Oh, mio Dio. Mi dia le chiavi.
Ciao.
Ciao.
Come ti chiami?
Otto.
Otto?
Otto.
Io sono Abby. Otto.
Ci sono dei nuovi vicini.
Salve.
Il marito è stupido.
Le ho portato da mangiare.
Bene.
Bene.
Arrivederci.
Lei è sempre così antipatico?
Io non sono antipatico.
Ma certo non lo è. Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso.
Ciao!
Mi potrebbe dare un passaggio? Non ho la patente.
Lei non ha la patente di guida. Ma quanti anni ha? Posizione e poi freno. Freni, la macchina è ferma. Tamponiamo, freni, freni.
L'ho quasi beccata.
Non fa niente, tanto è ibrida. Come ci sei finito lì? Esci, lasciami! No, 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 tu non prendi possesso del mio letto.
Volevo sapere se può darci una mano.
No, non voglio, non voglio!
Non mi sembra una buona idea.
Si divertirà un sacco. Com'è andata?
Sei stato bravo, datti una pacca sulla spalla.
E ho un gatto.
Lei pensa di poter fare tutto da solo. Ma sa una cosa? Nessuno può. Fatto!
Sono Beppo!
Ciao, Beppo!
Volete vedere un trucco?
Sì!
Mi presta una moneta?
Ma cosa ha fatto?
Mi devi ridare la moneta! È tutta colpa del clown.
Eccoci, Simone. Siamo ancora in collegamento con te. Allora, appunto, mancano esattamente, se faccio un rapido calcolo e non sbaglio, 20 giorni, forse ho detto troppo, più o meno, dai.
No, più o meno. Credo che ci siamo.
E forse qualcosa meno alla notte degli Oscar, si parla appunto della notte tra l'11 e il 12 marzo, giusto?
Tra il 12 e il 13 marzo
quindi ci sono appunto questa serie di premi che sono stati inaugurati appunto con il Golden Globe a metà gennaio, e i premi più recenti, premi di peso diciamo così, più recenti che ci sono stati sono i BAFTA, giusto?
Esattamente.
E che risponde innanzitutto ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, diciamo che cosa sono i BAFTA, no? Che sono il premio della...
Sì, sono il premio dell'Academy inglese, fondamentalmente.
Esattamente.
Sì, esatto. Fondamentalmente la stessa funzione dell'Academy che assegna gli Oscar a Los Angeles, soltanto che sono formati ovviamente da membri appartenenti appunto all'industria cinematografica britannica,
sì.
Ma poi comunque i vincitori e i candidati più o meno sono gli stessi, intesi come cinema in lingua inglese ma anche comunque cinema internazionale. Quindi insomma, ecco, è un premio a mio avviso che negli anni ha acquisito maggiore, secondo me, importanza rispetto, per dire, ai Golden Globe.
Ah, sì, è vero, perché comunque abbiamo sempre ricordato anche nei tuoi passati interventi, Golden Globe hanno vissuto pandemia e per altre motivazioni delle annate abbastanza incolore, dove invece i BAFTA hanno cominciato a dire la loro. E questa edizione dei BAFTA, che cosa è venuto fuori?
Quest'anno è venuto fuori un risultato, a mio avviso, decisamente inaspettato. Certo, c'era da dire che alle nomination 14 se ne era portate già a casa niente di nuovo sul fronte occidentale, che è appunto il remake in lingua tedesca di un film che era stato già realizzato in America nel 1932, se non vado errato, ma che comunque è tratto da un famosissimo romanzo di Remarque dallo stesso titolo, che condannava appunto le violenze della Prima Guerra Mondiale. E, un film tedesco distribuito da Netflix, che uscì a Netflix ad ottobre, e mi ricordo noi ne parlammo insieme appunto programma radiofonico,
sì.
Ad ottobre, e infatti mi ricordo che vi anticipai che questo film sicuramente l'avremmo ritrovato agli Oscar in molte categorie, sicuramente in quella del miglior film straniero,
ecco. E ci avevi visto lungo.
E ad oggi c'è da dire che con i sette BAFTA vinti, tra cui ovviamente quella del miglior film straniero, quantomeno a me sembra che quella categoria agli Oscar sia abbastanza...
quell'Oscar lì è suo, quello per miglior film straniero è suo.
Ci sembra proprio suo. Poi ecco, il fatto che abbia vinto film e regia contro titoli grossi come ad esempio Gli Spiriti dell'Isola, che tra l'altro giocava anche un po' in casa ai Bassa.
È vero, già, sì. Dell'inglese, sì.
Esattamente, e anche contro poi il super favoritissimo Everything Everywhere All at Once, sì. Insomma, che ha fondamentalmente un po' perso di forza.
Ecco, questo secondo te deve destare qualche campanello d'allarme in vista, appunto, noi parlavamo del super favorito che è Everything Everywhere All at Once, ma ci potrebbe essere un sorpasso o, come dire, un accostamento tra i due titoli?
Ecco, io credo che io credo che quello che stia succedendo è semplicemente questo, che Everything Everywhere All at Once sia al momento il favorito statistico, ma non è più né il super favorito, ma soprattutto si sta facendo dei nemici, ecco, diciamo in questo modo. Il primo di questi è sicuramente Niente di nuovo sul fronte occidentale. C'è anche da dire però che la sera prima della cerimonia dei BAFTA a Los Angeles c'è stata un'altra cerimonia altrettanto importante, ma forse un po' meno strombazzata dai media, perché probabilmente non è stata, diciamo, una cerimonia televisiva, che è quella dei DGA, cioè i premi del sindacato dei registi, un premio che è andato ai Daniels, cioè al duo di registi che l'ha diretto, appunto, Everything Everywhere All at Once, ed è uno dei premi più importanti in assoluto nella corsa agli Oscar. Quindi a me sembra al momento che si stia creando un po', come dire, una vera e propria barricata, chiamiamola così, insomma, ecco, per così, per prendere un attimo un po' spunto da Niente di nuovo sul fronte occidentale, anzi una trincea di titoli che si stanno palesando e stanno attaccando lo status di frontrunner, cioè di favorito, di Everything Everywhere All at Once. Quindi al momento io mi sento di dire che è il favorito, ma non più il super favorito.
Non è più il super favorito.
Quindi, ah no, assolutamente no.
Come si dice, entra da cardinale ed esce. No, entra da papa e esce cardinale, il contrario.
Forse entra da cardinale ed esce da vescovo al momento.
Ed esce da vescovo, pensa un po'. E beh, lo scorso anno mi ricordo successe bene o male queste cose. Nelle ultime proprio settimane, negli ultimi giorni, ci fu questo clamoroso sorpasso di coda. Non mi ricordo neanche i danni di chi. Forse non è un...
L'anno scorso fu ai danni del potere del cane.
Il potere del cane, è vero, sì, ai danni del potere del cane. Sì, però devo dire che quest'anno, con tutto il rispetto per i film dello scorso anno, forse i 10 film candidati sono sicuramente alcuni di questi di una qualità. Ora io questo film tedesco, che è una produzione principalmente tedesca, anche se ce ne sono altre di mezzo, giusto, del Niente di nuovo sul fronte occidentale, non l'ho visto, però mi pare che comunque sia una categoria con le miglior film, dove ci sono veramente degli ottimi film quest'anno. E quindi quali step ci aspettano prima della notte del 12 marzo? Ci sono anche altri premi?
Sì, direi che il prossimo weekend, cioè quello che sta arrivando qui tra il 25 e il 20 febbraio, è fondamentale. Uno, perché ci sarà
Scusami Simone, ma ti sentiamo un po' disturbato, non so se riesci vai.
Perfetto, per l'apeni. Allora, il prossimo weekend è fondamentale, perché ci saranno due premiazioni importanti. Da una parte il premio dei produttori, che è considerato uno dei più importanti per la categoria del miglior film, quindi vedremo chi vincerà in quel caso. E poi ci sono i SAG, che sono i famosissimi premi degli attori, quindi anche lì grandissima cerimonia, e vedremo quali saranno gli attori che, come dire, un pochettino così verranno celebrati dai loro stessi colleghi, e vediamo se verranno confermati gli stessi che hanno vinto e basta, quindi Austin Butler, Kate Blanchett e i due non protagonisti degli Spiriti dell'Isola, o meno.
Ecco, vedremo il fine settimana. Sicuramente ci aggiorneremo prima del 12 marzo, e per fare ancora un altro punto e vedere della situazione, vedere come sono cambiate le cose, se sono rimaste uguali, se ci sono sorprese. E poi ovviamente ci ritroveremo per commentare la notte degli Oscar, anche se arriveremo qualche giorno dopo. Va bene Simone, io ti ringrazio come sempre e ci sentiamo alla prossima. Ciao Simone.
A voi, grazie mille. A
ciao,
voi,
ciao, ciao,
ciao, ciao.
We'll be right back.
18:55, abbiamo avuto modo di ascoltare anche la nuova canzone dei Depeche Mode, Ghosts Again, qua su Nova Radio, la settima ossessione. Apriamo l'ultima parte della nostra trasmissione velocemente andando a salutare Andrea Giordano. Buonasera Andrea.
Buonasera, ciao Daniele.
Ciao.
Buonasera
Andrea.
A te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie dell'invito.
Grazie a te di aver accettato, perché appunto so che sei tornato da pochissime ore da Berlino.
Esatto.
Dove si sta svolgendo ancora la 73esima edizione del festival. E quindi, allora, io faccio un breve passo indietro di 3 anni fa, non so se ti ricordi, ma più o meno in questo periodo del 2020, sempre in questa trasmissione, noi ci eravamo sentiti e parlavamo di Covid. Ti ricordi? Ah, c'è questo allarme del virus, penso un po'.
Esatto.
Sono andato mi è venuto a mente, esatto, questo flash adesso, perché ti avevamo contattato appunto proprio per,
esatto,
parlare del festival. Allora, questa 73esima edizione che si sta svolgendo, tu sei stato lì fino appunto a questa mattina, che cosa è successo di rilevante in questa prima settimana di festival?
Ma intanto ti dico che ieri è stata la giornata di Steven Spielberg, insomma, eravamo tutti in conferenza, era stato veramente un evento nell'evento. Spielberg ha ricevuto il premio alla carriera, l'orso alla carriera, e poi è stato premiato ieri sera da Bonobox per la proiezione poi di The Fablesman. Quindi diciamo che avere già due di questi personaggi presenti ha sicuramente impreziosito un festival che insomma già partiva con un premio alla carriera a Steven Spielberg, e lui è venuto, è stato generosissimo, ha fatto un incontro di 40 minuti, una conferenza stampa, e poi insomma davvero è stata la ciliegina sulla torta. Questo nella giornata di ieri. Per quanto riguarda tutte le altre sezioni, guarda, ti faccio una brevissima panoramica,
sì,
per,
certo,
quello che ho,
certo,
per quello che ho potuto vedere. Intanto,
sì,
posso dirti che il film italiano in concorso, cioè Disco Boy, è un buon film, è un'opera prima di Giacomo Abruzzese con Franz Rogowski. Rogowski era diciamo il cattivo di Freaks Out di Gabriele Mainetti, ed è il protagonista di quest'opera prima, che parla sostanzialmente di un uomo che si chiama Alex, che si arruola nella legione straniera, e come dire c'è una dinamica, insomma ci sono delle situazioni che si sviluppano all'interno del, diciamo, tra soldati, tra legionari, ed è secondo me interessante come opera prima, ed è l'unico film italiano in concorso. Poi le altre due cose che io ho visto il primo giorno, se non ricordo male, è stato BlackBerry, cioè la nascita del fenomeno BlackBerry come strumento tecnologico, un po' sull'onda di quello che era stato anni fa Jobs, partire dal garage con insomma delle idee, poi dopo trasformarle in qualcosa di universale. In questo caso è stato il BlackBerry, che è stato per diverso tempo veramente all'apice degli oggetti di culto, e poi ha avuto una caduta incredibile. E questo film racconta un po' la nascita e la morte di questo apparecchio tecnologico. Tra l'altro il protagonista è Jay Baruchel, quindi insomma, che interpreta poi il fondatore di BlackBerry. E poi devo dirti che il film che mi ha un po' diciamo più impressionato, ma più che altro per l'attrice, è il film di Margareta Fontrotta su la poetessa Ingeborg Bachmann con Vicky Krieps protagonista. Quindi se io dovessi puntare qualcosa a pochi giorni dai premi, spererei che Vicky Krieps insomma potesse vincere, insomma può vincere qualcosa, può farcela, secondo me, perché è veramente, insomma, è lei che tiene il film sopra a tutto, e quindi devo dire bravissima. Poi devo dirti che le altre sezioni, Berlino, come tu sai, visto che anche tu come me giri festival da tanti anni, ha tante sezioni collaterali, quindi come Venezia, come Cannes. Io ti posso dire che ho visto molto in Berlinale Special a livello di documentari. C'è questa docu-serie di Alex Gibney su Boris Becker, di cui si è vista la prima parte. Forse non è eccezionale questa prima parte, ma spero che poi, quando uscirà anche la seconda o la terza, si risolleverà. È una docu-serie di Apple TV Plus. Ho visto il film d'apertura, quello di Rebecca Miller, moglie di Daniel Day-Lewis, che si chiama She Came to Me, con un cast incredibile: Marisa Tomei, Peter Dinklage, Anne Hathaway, una commedia romantica, e Dinklage va, come dire, un po' sull'onda del Cyrano, in tono minore, però fragilità e coraggio in amore, come dire, una commedia romantica. E poi cosa dirti? Ho visto il film con John Malkovich su Seneca, un film dove Malkovich interpreta il personaggio appunto di Seneca, insomma, un lavoro un po' allegorico, un po' teatrale, dove Malkovich è sempre straordinario. E poi ho visto il film con Helen Mirren su Golda Meir, quindi, che si chiama Golda, che è passato qualche giorno fa. Poi le altre sezioni hanno detto delle cose interessanti. Posso dirti che ho visto un paio di film che mi hanno abbastanza colpito. Il primo si chiama Passages di Ira Sachs, ancora con Frank Rogowski. Rogowski era in due film, in Disco Boy e in questo film. L'altro protagonista è Ben Whishaw e la protagonista femminile Adele Exarchopoulos. C'è un triangolo, una coppia, diciamo, una coppia di uomini che stanno insieme da tanti anni, che viene, come dire, messa, diciamo, in crisi da questa presenza femminile forte, che è interpretata proprio da Adele. E poi un altro film che si chiama Femme, con George McKay, il protagonista di 1917 di Sam Mendes, nei panni di un personaggio omofobo, che però omofobo non è, e insomma, e anche qui c'è una storia al maschile non indifferente. Quindi diciamo che, se dovessi tirare fuori dei temi, sicuramente le relazioni tra sessi, anche dello stesso sesso, ma anche non tra gli stessi sessi, insomma, è stata una componente abbastanza sviluppata, almeno per quello che ho potuto vedere. Poi devo dire, per ricollegarmi un po' a quello che tu dicevi prima, quando ci eravamo sentiti 3 anni fa, io tornavo da Berlino, in una Berlino che si stava un po', non dico svuotando, ma c'era già diciamo l'ombra del Covid. Infatti poi, tornando in Italia, è successo quello che è successo. Quindi in questi 2 anni io non sono andato a Berlino, quindi erano 2 anni che non andavo, e ho trovato un'atmosfera comunque di un po', insomma, diciamo che è ripreso tutto. C'erano grandi nomi, c'era Sean Penn che presentava Super Power, questo documentario sull'Ucraina, in cui incontra Zelensky, incontra i soldati al fronte. Insomma, devo dire che Carlo Sciatriana, che è uno dei co-direttori, ex direttore del Festival di Locarno, sì, ha fatto le cose bene. Ecco,
un bel segnale per il cinema, quindi.
Sì, bene. Assolutamente sì.
Di questo non possiamo che esserne contenti. Poi, ovviamente, è arrivato anche un po' in ritardo Berlino rispetto appunto alla ripartenza di altri festival, a parte Venezia, esatto, che non si è mai fermato, ma anche a Cannes, voi anche per la sua collocazione temporale nell'anno, cioè nel mese di febbraio, insomma, che esatto, come sappiamo, è pieno inverno, soprattutto a Berlino immagino facesse comunque abbastanza freddo anche questa...
Allora, no, guarda, no, ti devo dire, era un freddo abbastanza, diciamo, controllato rispetto ad anni passati, in cui c'era veramente un gelo. Quest'anno si stava bene, c'era tanta gente, devo dire, ed è stato un festival, almeno per i giorni che io sono stato lì, che ho lavorato,
sì,
per le interviste,
sì,
che,
sì,
ho,
sì,
fatto,
sì.
È stato veramente interessante vedere anche tanto pubblico in fila.
Va bene, bene, questo
le cose
ci fa
sono riprese.
Piacere,
sì,
molto bene.
Sì.
Andrea, grazie per questo tuo diciamo servizio che ci mandi dall'Italia, ma insomma che ti sei portato dietro da Berlino. Grazie mille, grazie, a risentirci
grazie
presto.
A voi.
Ciao,
grazie
Andrea.
A voi, buon lavoro. Ciao,
grazie, ciao
grazie
anche a te. Allora, siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, sono le 19.04, ho 30 secondi per dirvi che da stasera allo Spazio Alfieri, che si trova veramente a due passi qua dagli studi di Nova Radio, esattamente in via dell'Ulivo, vicino a Piazza dei Ciompi, nel centro storico di Firenze, parte la rassegna Scelti dalla Critica, istituita ormai anni fa dal compianto critico indimenticabile Claudio Carabba. Parte questa sera, mercoledì 22 febbraio, e si svolgerà ogni martedì fino al 4 di aprile, quindi fino all'incirca a Pasqua. E parte con un ospite, sarà presente proprio allo Spazio Alfieri il regista Roberto Andò, insieme allo sceneggiatore Ugo Chiti, che presenteranno il loro film La Stranezza, con Tony Servillo e Ficarra e Picone, film che è stato uno dei più grandi successi italiani post pandemia al Botteghino. Quindi ve lo ricordo, da stasera, mercoledì 22 febbraio, con La Stranezza, poi fino al 4 aprile troverete appunto tutto il programma su mediatecatoscana.it, Scelti dalla Critica. Bene, siamo arrivati in conclusione, sono le 19.05, adesso c'è il giornale radio, subito dopo Giacomo Alberto Vieri è pronto con il suo Mai Partiti. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, e per chi si è perso la puntata, come sempre c'è anche il podcast. Vi auguro una buona serata.